Nexta, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder.
Un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Next. Abbiamo parlato più volte di blockchain. Oggi lo facciamo in una maniera un po' particolare perché parliamo di blockchain democratica e sostenibile. Lo facciamo oggi con il fondatore di SpartanTech che abbiamo ai nostri microfoni qui a Radio Next. Diamo il benvenuto a Pietro Gorgazzini.
Buongiorno, eccomi.
Allora Pietro, prima di incominciare a raccontare che cos'è la blockchain democratica e sostenibile, dobbiamo però dare un framework. SpartanTech è incubata, o meglio accelerata, dall'acceleratore di LifeGate e non potevamo non chiamare ovviamente Enea Roveda, che è il CEO di LifeGate, a cui diamo ovviamente il benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Allora, grazie mille Enea. Allora, Pietro, raccontaci un attimino che cosa significa. Intanto, in due parole, ricordiamo ai nostri ascoltatori che cos'è la blockchain e che cosa significa blockchain democratica e sostenibile.
La blockchain è una tecnologia che è nata e si è affermata dopo il 2008, proprio contestualmente alla grande crisi finanziaria, perché è una tecnologia che vuole rispondere ad una domanda, ad una necessità di fiducia, trasparenza e garanzia che in quel periodo storico era venuta a mancare verso delle istituzioni creditizie che fino a quel momento erano considerate dal mondo sostanzialmente inattaccabili, inconfutabili. Ed è lì che nasce, ad opera di un gruppo di anonimi sotto lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, Bitcoin, la prima blockchain pubblica con tutti i crismi, che poi ha aperto la strada a tutte le altre che si sono sviluppate. Quindi un nuovo paradigma informatico altamente sicuro, perché matematicamente sicuro e distribuito, decentralizzato, che non serve unicamente alle transazioni finanziarie, ma che ha N altre applicazioni estremamente impattanti, che alcuni dicono supererà di gran lunga l'impatto che internet ha avuto sul mondo negli anni 2000. Quindi questa è un po' la tecnologia di riferimento.
Questo è il framework.
Noi siamo concentrati, esattamente.
Bene.
Esattamente.
Però cosa significa democratica e sostenibile?
SpartanTech nasce proprio con queste due keyword come vocazione, come missione, perché in Italia, in Europa, in generale, nella nostra area del mondo, le tecnologie all'avanguardia, le tecnologie esponenziali, spesso arrivano con una soglia all'ingresso dal punto di vista tecnico ed economico molto molto difficile da superare per PMI e professionisti che poi sono alla base della nostra economia. Quindi la nostra vocazione, la nostra missione è quella di portare questa tecnologia nello specifico in una chiave democratica, quindi estremamente economica e accessibile, ma anche tecnicamente democratica, quindi talmente semplice e automatica che non servono particolari competenze, skills, non serve assumere personale specializzato per poterla utilizzare e sfruttare da subito. Quindi democratica sia in termini economici, molto economica, sia in termini tecnici, accessibile senza formazione, senza un background tecnico di riferimento, e quindi professionisti e PMI possono adottarla senza nessun problema. Sostenibile perché? Sostenibile da due punti di vista. Da un primo punto di vista, quello energetico: la blockchain è una tecnologia potentissima, ma la maggior parte delle grandi blockchain pubbliche più affermate sono estremamente energivore. Quindi stanno nascendo tecnologie meno impattanti, ma per sostenere una blockchain pubblica decentralizzata il costo energetico è enorme.
Di solito una persona, quando pensa a un software, pensa a qualcosa che installa sul suo computer e consuma, no, certo non come un ferro da stiro. Cosa significa che la blockchain invece è particolarmente energivora?
La blockchain è un sistema decentralizzato, quindi non abbiamo, come nel caso di un sistema informativo di una banca, dei server centrali i cui costi di energia elettrica sono sostenuti dalla banca o dal provider della banca, ma abbiamo centinaia, migliaia, decine di migliaia di nodi che vengono ospitati in tutto il mondo da professionisti, quindi i famosi miners, che hanno degli hangar pieni di server per appunto processare e risolvere le transazioni in blockchain della rete, al singolo, al privato, che può installare un nodo sul proprio computer e quindi servire la rete con la sua potenza di calcolo. Immaginiamo che tutti questi server in tutto il mondo connessi per sostenere la rete hanno un costo proprio di energia elettrica che è enorme, perché devono risolvere milioni di transazioni. questi costi sono a tutti gli effetti dei costi vivi e dei costi di energia elettrica.
Chiaro.
E quindi consumi molto molto impattanti. Se pensiamo alla crescita poi esponenziale della blockchain e delle sue transazioni, è un costo che diventa anche dal punto di vista ambientale decisamente significativo.
Tanto
per questo abbiamo un brevetto che è un po' un nostro cavallo di battaglia, un brevetto che permette di aggregare in modo dinamico n transazioni in una sola transazione, e quindi andiamo a risolvere un po' il problema energetico sulle principali blockchain pubbliche, Bitcoin, Ethereum, quelle che sono anche poi riconosciute da un punto di vista legale in molti paesi, andiamo ad ottimizzarlo con una meccanica di aggregazione dinamica che è un po' una delle nostre tecnologie core.
Ok, proviamo allora a capire come potrebbe essere utilizzata una blockchain da parte di una PMI. Mi fai qualche esempio di applicazione?
Allora, proprio per ricollegarci al tema della sostenibilità invece da un punto di vista di impresa, di dinamica di impresa, di bilancio di sostenibilità, noi in Italia abbiamo delle eccellenze assolute, questo è un fatto assolutamente noto, delle eccellenze assolute nel food, per fare un esempio di mercato che dove l'Italia tipicamente eccelle. Mm-hmm. Ecco che molto spesso la keyword sostenibilità non trova una sua concretezza, una sua sostanza nella filiera agroalimentare. Allora, per permettere alle aziende virtuose, che sono sostenibili fino in fondo, quindi promuovono una filiera corta o a chilometro zero, processi senza l'utilizzo di particolari additivi chimici, tutto quello che fa parte di una filiera di eccellenza del Made in Italy, ecco che con la blockchain si può testimoniare, si può registrare, notarizzare questa filiera in modo inconfutabile, certo e trasparente verso il consumatore finale, verso il mercato, ma verso anche gli attori della propria filiera stessa. In questo modo riusciamo a valorizzare quello che è un aspetto distintivo, la sostenibilità e la qualità, fino al consumatore finale, e quindi riconoscendo magari un prezzo premium perché io non solo ho una filiera sostenibile, ma sono in grado di dimostrarlo in modo inconfutabile. E quindi una delle applicazioni più interessanti che noi stiamo vedendo in Italia nel mondo delle PMI è la tracciatura di filiera in blockchain, che poi ha anche altre ricadute, come ad esempio un saving sul proprio premio assicurativo, perché se posso tracciare notarizzando ogni passaggio della mia filiera, sto anche tracciando e certificando la filiera delle responsabilità, e se qualcosa si interrompe nella mia filiera ho modo di opporre a terzi la mia prova documentale registrata in blockchain di quello che è avvenuto.
Quindi mi stai dicendo fondamentalmente l'utilizzo per certificare la tracciabilità del prodotto, sicuramente quello agroalimentare che tu hai citato. A me viene in mente anche tutto il mondo dei pannelli di legno, quindi il mondo dei mobili, per la certificazione della provenienza del legno da foreste, per esempio, che sono sostenibili o meno. Ci sono altri esempi di applicazione dei quali magari ci vuoi raccontare che possono essere interessanti?
Ti faccio un esempio, abbiamo parlato di PMI, parliamo di professionisti, avvocati, sì, commercialisti, una categoria che vede molto spesso la blockchain come una minaccia. Perché? Perché in tanti webinar, si legge su tanti giornali che è una tecnologia che impatterà fortemente quel tipo di professioni come l'intelligenza artificiale e altri mega trend di cui parliamo in questi anni. La blockchain, per come la concepiamo noi verso il professionista, diventa uno strumento tecnologico che permette al professionista di valorizzare il proprio know-how scalandolo, perché la relazione fra know-how e tempo si rompe per la prima volta. Quindi se un professionista sostanzialmente va a monetizzare il suo know-how ad ora, con la tecnologia può scalare il suo know-how non più ad ora, ma ad esempio a licenza, e quindi diventare un partner del cliente, mm-hmm, rivendendo una tecnologia, ma soprattutto suggerendo e dando le indicazioni al proprio cliente, da qui il know-how necessario per servire il proprio cliente, suggerire come utilizzarla, dove impiegarla, quindi quali contratti registrare in blockchain, se può essere utile per la proprietà intellettuale, per tutelare la proprietà intellettuale.
Bravo, stavo arrivando proprio lì.
In modo molto semplice.
Ecco, esatto. Potrebbe essere utilizzata anche per tutto il mondo dei brevetti?
Ma è sicuramente una tecnologia abilitante per la tutela della proprietà intellettuale, perché okay, nel momento in cui io riesco a registrare con data certa un documento e la paternità di quel documento o di quel file, qualunque esso sia, in modo inconfutabile, chiaramente crea una prova di anteriorità incontestabile. Ora, ci sarà sicuramente un percorso istituzionale da fare per vedere ad esempio la Camera di Commercio o la SIAE che riconoscono la blockchain in questo senso, ma anche prima di arrivare a questo, prima di avere un battesimo istituzionale, matematicamente è una prova certa e quindi incontestabile, matematicamente certa di una data, della paternità di un documento, dell'integrità di quel documento in quella data, e quindi può essere già utilizzata, già impiegata in questo senso.
Pietro, prima di chiedere a Enea Roveda il framework all'interno del quale si è sviluppata Spartan Tech, ti volevo fare un'ultima domanda di proiettiva nei confronti del mercato. Secondo te, prima hai citato la SIAE. Tanto per capirci, dal tuo punto di vista, secondo te saranno in grado gli interlocutori di mercato tradizionali di essere così lungimiranti e aperti da abbracciare questo tipo di tecnologie, oppure si arriverà ad un punto in cui la burocrazia è talmente lenta che i privati o altri soggetti li soppianteranno perché saranno più veloci e saranno in grado di rispondere più prontamente al mercato?
E hai centrato un punto, questa è la grande scommessa, scommessa che noi stiamo interpretando appunto in chiave democratica, quindi riteniamo che dando ai privati uno strumento talmente economico che adottarlo non è assolutamente un problema o un rischio, è talmente facile che permette all'interlocutore, al privato, che sia azienda o professionista, di utilizzarlo da subito, saranno i privati stessi a distribuirlo ed affermarne l'uso probabilmente prima ancora delle istituzioni. Okay. Detto questo, le direttive europee e quello che si sente, diciamo, dai tavoli sull'innovazione, sulla digitalizzazione, specialmente nel post-Covid, riteniamo che ci sarà una grossissima, una fortissima accelerata, e da qui il rischio per le PMI e i professionisti italiani di rimanere indietro, in qualche modo subire questo cambiamento invece che anticiparlo o perlomeno coglierlo in tempo.
Quindi, se un'azienda vuole certificare la provenienza o la filiera di qualità dei suoi prodotti o di quello che compra, oppure se vuole certificare determinati processi, si rivolge a voi per fare in modo di costruire una blockchain che sia in grado di certificarlo, è corretto?
Corretto, e noi in 24 ore con un sistema autoconfigurante che non richiede programmazione siamo in grado di abilitare quell'azienda senza nessun tipo di costi di integrazione o di setup. Quindi quell'azienda comincia a lavorare in blockchain in 24 ore, tracciando end-to-end non solo i propri step della filiera, ma coinvolgendo anche i propri fornitori e i propri clienti, quindi a monte e a valle del processo, pagando solo dei costi minimi di transazione, che sono proprio i costi vivi di blockchain, più maggiorati di un piccolissimo margine. Quindi abbiamo adottato un modello molto simile alle carte di credito e ai sistemi di pagamento, con marginalità bassissime su microtransazioni, e questo rende accessibile economicamente la tecnologia.
Molto bene, mi hai anticipato la domanda sul vostro modello di business, mi sembra molto chiaro. Enea Roveda, Spartan Tech è una delle aziende che sono accelerate dall'acceleratore di LifeGate. Ci racconti un attimino come nasce questa avventura dell'acceleratore, perché avete costruito, creato questo acceleratore e su quali ambiti l'acceleratore sta investendo, sta puntando interesse, occhi e energie?
Sì, per i 20 anni di LifeGate, perché il 28 aprile del 2020 abbiamo compiuto proprio 20 anni, in occasione di questa data abbiamo deciso di ampliare la nostra, diciamo, gamma di servizi, la nostra attività anche a quello che è il mondo delle start-up. Questo perché? Perché ci siamo accorti che LifeGate è da una parte un media con una community importante di milioni di persone che ci seguono sui temi di sostenibilità, e dall'altra parte lavoriamo con migliaia di aziende importanti, grandi aziende, grandi multinazionali, che in qualche modo cercano di portare i temi di sostenibilità all'interno del loro modello di business. E ci siamo accorti che esiste un mondo di start-up, di ragazzi, di nuove iniziative molto molto allineate a quelli che sono i valori che l'Asia cerca di portare avanti da 20 anni. Il nostro payoff all'inizio è people, planet e profit, cioè creare profitto ma allo stesso tempo, quindi valore economico, ma allo stesso tempo cercare di creare del valore sociale ed ambientale per l'intera comunità. E quindi da lì l'idea di, da una parte, creare e lanciare un'operazione di crowdfunding che attualmente è in piattaforma su Mama Crowd, che sta andando molto bene, ha già raccolto oltre 500.000 euro, e da lì costruire un veicolo, quindi, che si chiama Life Gateway, che fondamentalmente è il primo ecosistema dedicato alle start-up
sostenibili.
Sostenibili, come le chiamiamo noi.
Mm-hmm. Su quali, su quali mercati state investendo o su quali start-up avete messo gli occhi?
Ovviamente, vabbè, abbiamo parlato fino adesso di SpartanTech, perché il tema della tecnologia, dell'innovazione, è per noi, insieme alla sostenibilità, sono proprio i due pilastri fondamentali, cioè quelle due parole chiave che saranno, diciamo, la crescita e lo sviluppo economico dei prossimi anni. Senza sostenibilità e innovazione non possiamo andare avanti. Quindi da lì sicuramente c'è uno scouting forte sotto questo punto di vista, e però che va a toccare un po' tutte le aree, quindi non solo la parte di tecnologia, diciamo, no? Come quello che può essere, certo, la blockchain, ma ci siamo spostati anche sul settore del turismo, quindi individuano una startup che si chiama Sherwood, che lavora in turismo sostenibile legato al mondo dell'outdoor,
sì,
online.
Conosciamo molto bene perché l'abbiamo intervistata un paio di anni fa.
Bene, un'altra che si chiama Orange Fiber, che probabilmente conoscerai, è,
sì,
molto famosa nell'ultimo periodo nel settore moda, che sviluppano fondamentalmente un filato con le bucce di scarto degli agrumi, delle arance in generale, e quindi anche nel settore moda. E un'altra startup molto bella, che tra l'altro sta veramente crescendo in maniera esponenziale nell'ultimo periodo, che si chiama BioFarm, che ha anche una storia bellissima. Un ragazzo della Calabria, figlio di coltivatori, che ha saputo innovare il suo settore con la volontà di creare il più grande frutteto digitale del mondo. Quindi ha messo insieme coltivatori biologici da tutta Italia, che riescono a dare, diciamo, smettere a disposizione in adozione le loro piante, e poi ovviamente la frutta arriva a casa delle persone o in azienda per progetti anche legati alle imprese. Quindi c'è un po' di tutto, stiamo lavorando e facendo scouting, devo dire, su tutti i settori. Ormai si è iniziato a crearsi un team interno molto bello, e l'idea è quello di poter aiutare questo ecosistema di startup per cercare di costruire insieme, appunto, un insieme di aziende di successo capaci realmente di incidere nei propri settori, portando, appunto, innovazione e modelli sostenibili di crescita.
Enea, se qualcuno che ci sta ascoltando, un imprenditore, un giovane imprenditore, avesse un'idea o avesse già una startup che è idealmente sostenibile, come potrebbe accedere all'acceleratore?
Semplicemente andando sul sito di LifeGate.it, e andare a compilare il questionario, il form che c'è direttamente online, caricare la propria presentazione, e dopodiché sicuramente riusciremo a capire bene qual è la sua idea e quello che vuole fare. Speriamo poi di potergli dare una mano, insomma.
Enea, ma possiamo dire ai nostri ascoltatori che voi non siete come i fondi che ricevono centinaia, migliaia di richieste e rispondono solamente a 10 o 20 e le altre non ricevono neanche una mail di grazie, ma non ci interessa?
Assolutamente, noi rispondiamo sempre a tutti. Per fortuna riceviamo tantissime mail, devo dire che nell'ultimo anno tra startup, tra persone che vogliono venire a lavorare con noi, veramente inizia a essere un lavoro abbastanza arduo, però con il tempo rispondiamo sempre a tutti, perché prima base della sostenibilità è anche il rispetto delle altre,
certo,
persone, oltre che del pianeta.
Senti, voi mi hai detto che LifeGate, lo sappiamo, lo sanno i nostri ascoltatori, insomma, è un partner molto importante per tutto quello che riguarda la sostenibilità d'impresa. Ma se un'impresa volesse collaborare con l'acceleratore di LifeGate, magari, come dire, collaborando insieme nella ricerca e nello sviluppo di una startup, perché può interessare al proprio mercato, come si fa? Come può fare?
Sì, noi ci occupiamo anche di questa parte, nel senso che è una anche delle motivazioni per le quali abbiamo deciso poi di intraprendere un percorso e quindi costruire la Gateway. Tante aziende, tante grandi imprese ci chiedevano di fare innovazione anche attraverso lo scouting di startup o di nuove tecnologie o di nuove iniziative che in qualche modo potessero veramente incidere all'interno del loro modello di business, il loro modello di sviluppo. Uh-huh. Quindi su questa parte è ovviamente una parte, se vuoi, un po' più consulenziale,
sì,
nel senso che LifeGate ha un po' queste anime, no? Da una parte è il partner, il consulente, quello che ti porta a formazione o ti aiuta nell'implementare la sostenibilità in azienda, mm-hmm, e poi dall'altra parte cerca di darti una mano nel raccontarlo non solo internamente ma anche esternamente, quindi creando progetti poi di comunicazione che finiscono anche poi sul nostro network, ma non solo, insomma. È un lavoro che sta crescendo sempre di più, diciamo che è un'esigenza che fino a qualche anno fa non c'era, ma ovviamente sta crescendo sempre di più.
Grazie mille, Enea. Allora, concludiamo questa puntata con questa riflessione di Enea Roveda, secondo me molto, molto importante. Invito ovviamente i nostri ascoltatori a dare un'occhiata sia al sito di Spartan Tech per quanto riguarda le possibilità di poter utilizzare la blockchain, sia per quanto riguarda invece il sito di LifeGate per le attività invece di sostenibilità. Ringrazio ovviamente Enea Roveda, amministratore delegato di LifeGate, per essere stato con noi ai nostri microfoni.
Grazie a te e grazie a tutti quanti.
E ovviamente Pietro Gorgazzini, cofondatore di Spartan Tech, per averci raggiunto e averci raccontato la sua storia, la storia di Spartan Tech.
Grazie a voi, grazie.
E ringraziamo come sempre tutti i nostri ascoltatori per averci seguito durante questa puntata. Gli appuntamenti, come al solito, sono il lunedì con il podcast esteso e la domenica alle 13.45 per una nuova puntata di Radio Next. È tutto per questa settimana. Un saluto da Pepe Moder.